Grazie Raul Liguori. Io faccio alcune osservazioni, discuto alcuni momenti sia della relazione di Angelo che della relazione di Fabio Ornella. Allora, comincio la relazione di Angelo. Un primo elemento da sottolineare, in modo molto positivo secondo me, è la definizione che Rossi avanza di Gramsci come ostaggio, non semplice prigioniero, ostaggio nelle mani di Mussolini. È una visione, una definizione da cui discendono varie conseguenze non secondarie, a mio avviso. In primo luogo, essa spiega lo speciale rapporto che Mussolini instaura col comunista sardo e su cui recentemente si sono fatte delle illazioni, vedi Favre, vedi Lo Piparo, eccetera, e a mio avviso del tutto errate, arrivando a ipotizzare una protezione da parte del capo del fascismo verso Gramsci. Invece questa definizione di ostaggio secondo me è utile, perché l'ostaggio viene protetto perché è merce di scambio. Dunque trovo questa definizione molto interessante e valida. Gramsci non è tanto un prigioniero quanto un ostaggio. In secondo luogo, tale definizione dà conto della condotta di Gramsci. Da una parte nei confronti della ipotesi di uno scambio a livello di stati, e dall'altra anche nei rapporti col partito, nel senso che cerca di arginare l'ovvia azione politica agitatoria in favore della sua liberazione entro certi canali, per non, diciamo, rompere le uova nel paniere di una possibile trattativa. Qui bisogna aprire una parentesi: io vorrei sapere se il PCD non avesse fatto un'agitazione a favore della liberazione di Gramsci, cosa avrebbero scritto oggi alcuni esegeti e critici. Avrebbero detto: ecco, non volevano liberare Gramsci perché non facevano manifestavano per la liberazione di tutti, meno che per il capo del partito. Cioè, è chiaro che manifestavano per la liberazione di Gramsci, ma cosa avrebbero potuto fare? Cosa faremmo noi oggi in una situazione analoga? Quindi, era un ostaggio, indubbiamente, però d'altra parte era anche il segretario del partito in mano ai nemici, e quindi questa era una posizione in qualche modo contraddittoria. Un secondo elemento che vedo nella relazione di Rossi è la tesi della iconizzazione di Gramsci, che lui ha trattato in un bel libro di qualche anno fa, su cui a suo tempo espresse alcune riserve e in qualche modo le torno a esprimere. Cioè, Togliatti avrebbe trasformato Gramsci in un'icona perché troppo distanti sono le due linee, quelle di Gramsci e quelle del PCD, e quindi per non condannarlo non si poteva far altro che iconizzarlo, cioè imbalsamarlo in qualche modo. Ora, questo giudizio scaturisce dalla tesi della irrimediabile divaricazione tra Gramsci e il Partito Comunista. No, non è che non vi fosse questa divaricazione. Qui sono un po' d'accordo e un po' in disaccordo con quanto ha detto Raul adesso. Non è che non vi fosse questa divaricazione, ma la relazione di Angelo secondo me semplifica troppo il quadro. Non si può per esempio non far riferimento, Angelo fa solo un accenno, però quello è un altro tassello importante nel quadro delle cose che in parte diceva Raul, al decimo plenum dell'Internazionale del 1928, in cui, decimo premio alla Commissione Italiana che viene chiamata a discutere del partito italiano, in cui Gramsci, Togliatti, Di Vittorio e Grieco fanno una battaglia per difendere la linea politica di Lione, per difendere la politica di Gramsci, no? Allora, nei termini cifrati di allora, era che l'Internazionale Comunista, la maggioranza ormai stalinizzata, l'Internazionale diceva la rivoluzione deve essere proletaria, e il PCD rispondeva no, la rivoluzione deve essere popolare. Un dibattito un po' cifrato, però cosa voleva dire? Che la rivoluzione popolare era più ampia, era in primo luogo una rivoluzione antifascista, era una rivoluzione in grado di coinvolgere classi, ceti e partiti, non soltanto il proletariato comunista e i suoi alleati contadini, come era nello schema classico di quel tempo della Terza Internazionale. Quindi è una discussione molto dura, in cui Togliatti fa mettere agli atti, nero su bianco: noi non siamo d'accordo, ma ci allineiamo per disciplina, continueremo a pensare quello che pensiamo. Poi, è una cosa durissima, ancora si discuteva nell'Internazionale 1928, Togliatti dice: noi ci allineiamo alle decisioni della maggioranza dell'internazionale comunista, ma non siamo d'accordo e continuiamo a non essere d'accordo. Questo cosa significa secondo me? Significa che non soltanto in Gramsci, ma nel partito italiano vi è uno scarto forte rispetto alla politica dell'internazionale che viene imboccata nel 29 con la svolta, ma che il decimo plenum del 28 già prepara. Il partito italiano difende la politica di Lione, dopodiché l'internazionale va un'altra strada, il partito si allinea, allora si faceva così, non sono neanche teneri, espulsione a destra e manca. Vorrei anche ricordare che Gramsci nel colloquio con Gennaro in carcere, giugno 1930 se non erro, sulle espulsioni non dice nulla, anzi sembra che è d'accordo l'espulsione di Bordiga, Leonetti e Cenzo. Quindi tempi, sono contento di non vivere in quei tempi, però i tempi erano quelli per tutti, insomma erano quelli col fascismo al potere, col nazismo che avanzava, eccetera eccetera. Quindi questo è un elemento che secondo me complica lo schema. Un altro punto che mi lascia perplesso nella relazione di Angelo è quello già evocato da Raul della definizione di Gramsci come un intellettuale non leninista, un tipico intellettuale italiano, tu scrivi. Secondo me non si può scrivere così, tu citi la rivoluzione contro il capitale. Però sicuramente Gramsci ha una formazione peculiare, meno male che ce l'aveva, perché sennò non sarebbe stato Gramsci. Però non si ferma mica alla rivoluzione dopo il capitale, fa la scissione di Livorno, è un quadro del Partito Comunista Bordighiano anche abbastanza allineato, è un quadro della Internazionale Leninista. Insomma, io non vedo questo scarto fra così preciso fra Gramsci e l'Internazionale, neanche fra un Gramsci crociano e un Gramsci terzo internazionalista. Direi che anzi l'originalità di Gramsci viene proprio dal coniugare questi due passaggi fondamentali, che poi la formazione di Gramsci pregressa all'incontro con Lenin non è soltanto crociana, è molto, molto variegata, diciamo così. E tra l'altro in un articolo su Critica Marxista dell'anno scorso ricostruivo proprio come sul fondamentale paragrafo 48 del quaderno 3 che avete citato in entrambe le relazioni, Gramsci parla dell'ordine nuovo e del rapporto avanguardie-masse facendo che cosa addirittura? Prendendo delle frasi del Che fare di Lenin e ricopiandole nei quaderni senza virgolettarle. Sono parole di Gramsci che però sono parole di Lenin. Ed è un passaggio del Che fare decisivo, perché è il passaggio in cui Lenin dice: non è che nelle masse non vi sia nessuna forma di coscienza. Insomma, la caricatura di Lenin come quello che dice che tutta la coscienza del partito e le masse sono pecore da guidare è una caricatura, non esiste. Gramsci riprende pienamente questo passaggio, mi sembra il terzo capitolo, il secondo capitolo del Che fare, e lo riproduce. Tra l'altro non mi ricordo chi mi diceva, forse Chiara tempo fa, che vi sono diversi esempi di brani presi da altri autori che Gramsci scrive nei quaderni senza virgolettarli, da Sorella per esempio. Questo è un lavoro che si sta facendo e darà dei frutti molto sorprendenti. Noi pensiamo che siano delle frasi di Gramsci, sono delle frasi di altri autori che lui però riporta. Il fatto che le riporti però è significativo, cioè quantomeno non è contrario se le riporta nei quaderni, tra l'altro senza virgolette. Quindi questo fatto del rapporto fra Gramsci e il leninismo, bisogna intendersi anche sui vocaboli, evidentemente un conto è Gramsci, un conto è Lenin, un conto è il leninismo, un conto è il marxismo-leninismo, che poi si affermerà nella terza internazionale. Ecco, secondo me Gramsci prende le mosse da Lenin, anche la politica del fronte unico, Angelo, è la politica da cui parte Gramsci. Ora poi viene intesa in modi diversi, io posso dire che nella terza internazionale Bukharin è l'unico a ereditare veramente in qualche modo la politica di Lenin sul fronte unico, in qualche modo, sono al 100%, e gli altri del gruppo dirigente bolscevico molto meno. Bukharin viene sconfitto nel 28, il partito italiano si sa è vicino a Bukharin, Togliatti è vicino a Bukharin, ancora più di Gramsci, ma tutta la riflessione di Gramsci nel 1922-23-24 viene dal fronte unico di Lenin. Questo mi sembra. Quindi questa divaricazione strategica che tu affermi tra il PC, ora non so chi, forse anche l'hai detto tu, forse l'ha detto anche Vacca, sbaglia Spriano quando dice che c'è una divaricazione tattica nel 1929-30 con la parola d'ordine della Costituente, cioè, ora io non so se è strategica, come dite voi, non so se è tattica, mi sembrano nominalismi che fino a un certo punto validi, insomma, sicuramente la divaricazione c'è, sicuramente è una differenza di politica all'interno, come tu stesso dici, di un contesto in cui c'è unità e quindi una discussione fra compagni all'interno del Partito Comunista e del gruppo dirigente del Partito Comunista. Quindi bisognerebbe, secondo me, calibrare meglio questo fatto della diversità di Gramsci dal Partito Comunista e da Togliatti, perché tu hai la tendenza, questa è una discussione che fra noi va avanti da anni, no? Hai la tendenza a estremizzare molto questa cosa, io francamente non sono d'accordo. Quindi una cosa che manca nella tua relazione, forse la potresti integrare, tu non l'hai messa secondo me perché la dai per scontata, ma invece questo è un seminario, ripeto, di formazione, autoformazione, quindi non bisogna dare nulla per scontato, è la visita di Gennaro Atturi. Lì nel libro che hai fatto con Beppe Vacca nel 2007 avete messo fuori dei documenti nuovi, addirittura è stato trovato un rapporto nuovo di Gennaro, un rapporto segreto di Gennaro Gramsci ai vertici del PCD. Insomma, ecco, tu dovresti anche dire, magari nella replica, se vuoi fare il cenno,
sì, certo.
Sono cose molto importanti, questa cosa è un'assenza strana, perché quello è un passaggio sicuramente decisivo. Ricordo che Togliatti manda Gennaro a parlare col fratello perché Gennaro è in grado politicamente, era stato nell'Ordine Nuovo, è iscritto sotto copertura nel Partito Comunista, eccetera, anche se con qualche poi sbandamento, ma manda, questo è interessante per tutti quelli che un po' troppo elevano il ruolo di Tania, diciamo così, Togliatti manda Gennaro a parlare con Antonio perché pensa che Tania non sia in grado di spiegare bene che cosa sta succedendo politicamente. Questo viene spesso dimenticato e non mi sembra cosa di
importante.
Velocemente sull'altra
relazione.
Velocemente sull'altra relazione. Come nella tradizione dei nostri seminari, vado un po' con l'accetto e dico soltanto le cose su cui non sono d'accordo, perché noi lavoriamo così, Angelo. Quindi...
No, è figurati.
Ecco, anche questa è una relazione molto molto ricca, forse troppo ricca, nel senso che sono molto ben delineati i motivi strutturali della cronologia dei quaderni 2 e 3 eccetera, però secondo me c'è una ricognizione fin troppo particolarizzata, una cartografia fin troppo particolarizzata del quaderno 3 che rischia di lasciar un po' smarrire i filoni principali, mentre si dovrebbe fare uno sforzo maggiore sul quaderno 2. Il quaderno 2 è sempre stato il quaderno negletto, insomma, sottovalutato, chiaramente è un quaderno di schedatura, però la schedatura di Gramsci significa fare un quaderno di estratti anche molto lunghi. Allora sarebbe interessante vedere che tipo di estratti fa Gramsci, su quali argomenti si sofferma, perché si sofferma su quegli argomenti, perché poi la cosa interessante è che alcuni di questi estratti sono anche direttamente politici, sono dati politici sulla situazione di quel momento storico. E insomma, a me sembrerebbe interessante studiare il quaderno 2 un po' di più, un po' di più. Quindi come sono fatte queste schede di Gramsci, questo spoglio delle riviste, su che cosa Gramsci nota, che cosa punta e perché? Ovviamente è molto difficile, tutto questo uno fa delle ipotesi, non è che si possono avere delle certezze, però anche per esempio nella relazione di Fabio Ornella c'è forse un po' la tendenza a vedere un po' troppo le discontinuità e troppo poco gli elementi di continuità tra il quaderno 3 e la precedente esperienza teorico-politica di Gramsci, perché poi è vero che c'è un'evoluzione e a volte anche una frattura nei quaderni, però avviene già nel quaderno 1-3? Io, insomma, lì sicuramente c'è un processo, alcune novità ci sono evidenti, il tema dell'egemonia rispetto alla questione meridionale, per esempio, eccetera. Però su altri temi secondo me ci sono degli elementi di maggiore, bisogna andare più cauti. La stessa nota fondamentale sull'Ordine Nuovo, appunto, con quel richiamo all'interno dell'Ordine Nuovo, con quel richiamo così forte al che fare, ecco, quindi se anche nello spontaneismo, appunto, vi sono degli elementi di coscienza, tutta questa è la tematica avanguardie masse, l'esperienza dell'ordine nuovo, rispetto, che è un'esperienza originale, ben inteso, io non è che sono per fare tutto un polpettone, però insomma ci sono anche elementi di continuità e non bisogna soltanto battere sugli elementi di svolta rispetto alla tradizione comunista della Terza Internazionale, perché lì si dice che il quaderno 3 spinge avanti con forza il recupero dell'ordinovismo. Ecco, mi piacerebbe che questo tema fosse approfondito, comunque senza contrapporre il recupero dell'ordinovismo a tutto il resto della tematica che voi in un qualche passo, sembra quasi che ci sia una contrapposizione fra tutti gli altri temi e pagina 17, mi sembra, quando c'è quel riassunto dei temi, delle novità del quaderno 3. Ecco, lì bisogna secondo me precisare che in realtà tutti questi temi, giornalismo, cattolici, l'orientalismo, letteratura popolare, eccetera, in realtà formano una ricerca che secondo me è molto organica, cioè Gramsci sta cercando di ricostruire come avviene la diffusione, le modalità di funzionamento dell'egemonia sia nelle classi, sia dalla parte delle classi dirigenti, sia dalla parte delle classi subalterne, insomma, è tutto molto collegato, sono due facce della stessa medaglia, come sono due facce della stessa medaglia società e Stato. Da questo punto di vista, e finisco, sulle osservazioni fatte da Fabio sul quaderno 1 in merito all'egemonia proprio, secondo me si potrebbe anche far cenno all'importante nota 47 del quaderno 1, che poche pagine dopo la nota 44. Cioè la nota 47 a me sembra importantissima, perché è quella del rapporto Hegel e l'associazionismo, no? Un testo B, ancora una volta, dopo aver privilegiato i testi A, aver privilegiato i testi C, andiamo a scoprire che i testi B sono i più importanti. Lì in questa nota su Hegel e l'associazionismo, secondo me c'è l'inizio di un collegamento fra l'egemonia e lo Stato. C'è il concetto di società civile, non c'è il nome di società civile, ma c'è il concetto di società civile, a chi lo sa leggere, insomma, mi sembra abbastanza evidente, in senso gramsciano nuovo, e attraverso il nuovo concetto gramsciano di società civile c'è un inizio di discorso sull'egemonia legata allo Stato. E quella nota mi sembra il vero fulcro della novità dell'egemonia, più di quella del Risorgimento, perché col collegamento a Hegel e allo Stato, insomma, è una svolta teorica fondamentale. Per quello che capisco io, ovviamente. Lì c'è in nuce, c'è lo Stato integrale. Non voglio esagerare, però insomma, se ve la andate a leggere sta nota 47 del quaderno 1 su l'associazionismo, c'è veramente, non c'è la terminologia ancora, non c'è società civile, non c'è Stato integrale, però se ve la andate a leggere c'è il ragionamento gramsciano, c'è moltissimo, è anticipato. Ecco. Infine una domanda che faccio a tutti e tre: come si lega? Io vorrei che fra le vostre relazioni si trovasse un maggior punto di incrocio e rimando reciproco, cioè fra la politica, Angelo ha detto qualche cosa in questo, fra la politica e la riflessione teorica nero su bianco sui quaderni, no? Cerchiamo di legare maggiormente queste due facce della luna e cerchiamo di vedere effettivamente come nasce il nuovo ingaggio, perché questo seminario, a me la cosa interessante, mi sembra che mentre nel seminario sul lessico noi in modo, non dico idealistico perché eravamo aderenti al testo, cioè, però andavamo da concetto a concetto, cercavamo di sviluppare i concetti, come si passava da un concetto all'altro, da una formulazione all'altra, adesso invece cerchiamo di andare dalla storia ai concetti. No? Cioè la riflessione di Gramsci abbiamo capito che si innesta direttamente nella storia politica di quegli anni, e cerchiamo di capire come, se fosse possibile legare maggiormente queste due cose. Grazie.